che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e un minuto primo, questa è Radio Onda Rossa, questa è Il Dita nella Presa. Una trasmissione che si fa beffe del volume smodato a cui suonano le campane a San Lorenzo e che vi parla di tecnologia. Lo facciamo da una radio che da 47 anni, tondi tondi, li festeggiamo tra pochissimo, vi trasmette libera, senza padroni né padrini, senza le pubblicità. Principi etici fondamentali per noi, ma a quanto pare non così ovvi in questo mondo, e quindi vi chiediamo di sostenerla come potete. Uno di questi modi è sicuramente quello di partecipare al radioabbonamento. Lo potete fare andando sul sito web ondarossa.info. Ma un altro modo è sicuramente quello di passare in via De Volsci. Ad esempio, venerdì 24 è il nostro compleanno, festeggiatelo insieme a noi, passate qui, e poi sabato e domenica saremo alla SNIA, sempre per festeggiare degnamente il nostro compleanno. Lo faremo con dei concerti, con dei dibattiti, con delle proiezioni, con dei reading, insomma non mancheranno le occasioni per contribuire alla vita di questa radio. Potete scriverci allo 06 49 17 50. Cosa sto dicendo? Non ci potete scrivere. Ci potete scrivere al dire nella presa @ondarossa.info. Questo è un tipico errore che dimostra che il contenuto di questa trasmissione è generato in maniera automatica. Nessun umano scrive davvero i testi di questa trasmissione, è tutto affidato a dei robot. Che questa domenica, come ogni domenica ormai, vi parliamo di tecnologia. Lo faremo con una carrellata di notizie e di approfondimenti, ma ringraziamo anche chi ci chiama, chi ci fa degli squilletti, e vi ricordo anche che oggi è una di quelle domeniche in cui la Dita nella Presa a sorpresa non chiude il palinsesto, ma o meglio non a sorpresa, perché la terza domenica del mese è quella in cui va in onda a Camera Anecoa dopo Il Dita nella Presa. E allora iniziamo con le notizie del giorno. Una notizia sicuramente che mi sembra importante ricordare riguarda proprio la città di Roma, la città da cui trasmettiamo, perché a Roma, come già sapete, già sicuramente il vostro animo si sta preparando, avremo il giubileo nel 2025, una delle gioie di vivere in questa città, e quindi tantissimi bei progetti, un'ondata, diciamo, di soldi e commissariamenti e processi di valorizzazione della città, non che prima non ce ne fossero, ma sempre più forti. E così leggiamo la settimana scorsa, il 9 maggio, Eugenio Patenè, che è assessore alla mobilità, uscire un po' dal suo abbastanza per parlarci di sicurezza dentro ai luoghi del trasporto pubblico e quindi dentro alle metropolitane, nonostante tra l'altro non abbia menzionato in alcun modo esattamente quali sarebbero i problemi da risolvere. Si dà un po' per scontato in generale, no? Che sicuramente la sicurezza bisogna farla, anche perché dicono il 5G lo stanno mettendo dentro la metropolitana, e quindi già che ci siamo, no? Sembra come se ci fosse un nesso logico, visto che le antenne le stiamo mettendo e quindi migliora la connettività all'interno, sia sulle banchine che nei vagoni della metropolitana, per la verità nemmeno dappertutto, ma lasciamo stare, questa è un'altra storia, ma diciamo che è almeno un obiettivo. Allora perché non potremmo mettere anche delle telecamere intelligenti? E che cosa vuol dire intelligenti? Ma dunque, le dichiarazioni qui sono si susseguono leggermente diverse. Nelle cronache io non sono riuscito a trovare l'audio originale, quindi quello con la voce autentica. Però si parla proviamo a raccontarla dall'inizio. Eugenio Patenè fa delle dichiarazioni con cui che cosa va a dire? Dice: le nuove telecamere che intendiamo mettere riconoscono le persone che si sono già mostrate colpevoli di azioni non idonee, quindi come furti o anche cose più gravi. Notare che il furto, diciamo, il furto è un reato, poi senso, ovviamente poi le persone finché non sono riconosciute colpevoli non lo sono, e non saremo noi a invocare la ghigliottina per i ladri, ma diciamo il furto è un reato. Però la definizione che usa è quella di atti non conformi e non idonei. Poi quando va a fare degli esempi dice furti o anche cose più gravi dei furti, si presuppone quindi che siano sostanzialmente anche queste dei reati, no? Quindi che cosa, parlare di fenomeni magari di violenza, no? Magari di risse, no? Fenomeni di molestia, insomma situazioni di una certa gravità. Però questa definizione di atti non conformi e non idonei lascia pensare anche a qualcos'altro, cioè che gli atti non conformi siano anche il suonare nella metropolitana è un atto non conforme, magari, che so, anche il chiedere dei soldi o il muoversi in gruppo, non è dato saperlo. Ma si parla anche del fatto di riconoscere persone che si sono rese protagoniste di queste azioni in passato, e che dobbiamo quindi tenere d'occhio. Su queste dichiarazioni, che sono state riprese molto dai giornali, in alcuni casi anche con toni entusiasti, vi leggo il mio giornale di riferimento, che è zonaromanord.it: tempi duri per borseggiatrici e altri malfattori. No, notare anche che attenzione, no, al avere un linguaggio che insomma che tiene conto anche tutti quanti i generi, si vede che è un giornale all'avanguardia. Sono in arrivo nelle stazioni metro e lungo le banchine telecamere che, grazie anche all'implementazione del 5G, che permetteranno scambio di dati più veloce rispetto al passato, riconosceranno chi in passato si è reso protagonista di atti non conformi e che dobbiamo quindi tenere d'occhio. Quest'ultima parte era un virgolettato, così ha spiegato ieri l'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patenè, assicurando che ci sarà sobrietà nella gestione dei dati sensibili. Quest'ultima parte, mentre la prima parte che vi ho letto è sostanzialmente, a parte l'entusiasmo dei tempi duri, quella la trovate dappertutto. Questa sobrietà nella gestione dei dati sensibili io l'ho trovata solamente su questo giornale, non so se perché se la sono inventata o so perché sono gli unici che hanno avuto il coraggio di riportare questo nonsense, perché se ti serve il 5G, perché non ti basta la velocità del 4G, che è comunque quella tipo di 20 megabit al secondo per ogni dispositivo, perché vuoi trasmettere un sacco di dati, forse tanto sobrio non sei, forse abbiamo delle scale di sobrietà diverse se ti serve sfiorare pagare il gigabit per trasferire immagini. Ora, su questo è arrivata dopo pochissimo tempo un intervento del garante della privacy, che andiamo quindi a leggere per sommi capi. Riconoscimento facciale a Roma, il garante apre un'istruttoria, inviata una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni metro. Sostanzialmente dicono tutto ciò che abbiamo è una dichiarazione a voce di un politico, quindi facciamo una richiesta di informazioni per avere informazioni dettagliate, perché chiaramente noi per dare un parere dobbiamo basarci sui testi più completi ed evidentemente voi sapete delle cose che noi ancora non sappiamo. Però precisano che hanno 15 giorni di tempo per rispondere, questo avviene il 9 maggio, quindi la scadenza è il 24, e quindi diciamo non ho trovato la risposta di Roma Capitale né sapere se si sono mai risposti, ma sono ancora in tempo, quindi potrebbe anche essere, no, che sfrutteranno fino all'ultimo giorno, fornendo tra l'altro una descrizione tecnica delle funzionalità di riconoscimento facciale, la finalità e la base giuridica di tale trattamento. Fino a tutto il 2025, ricorda l'autorità, vige una moratoria sull'installazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale attraverso l'uso di dati biometrici. Adesso che cosa succede poi? Che Patanè ci mette una pezza e dice no, vabbè, in effetti mi sono sbagliato, ho parlato di cose che chiaramente parlano di riconoscimento, ma in realtà no, non ci sarà riconoscimento, le telecamere serviranno solamente a riconoscere se ci sono degli atti impropri in corso. E quindi non, invece non va a guardare lo storico. Ora, che cosa viene in mente qui? Diciamo, direi due affermazioni principali. La prima è che è sospetto fare errore del genere, no? Cioè, come dire, di errori se ne possono fare tanti, ma come mai l'errore che fa indica proprio un tipo di comportamento che si sospetta molto che questi oggetti facciano, ma lui in realtà non si riferiva a quello. Ha chiarito abbastanza bene che sostanzialmente, nonostante la gara debba ancora essere, lui ha già parlato con le aziende in ballo. Tant'è che parla di soluzioni specifiche, ma la gara deve ancora essere bandita, quindi evidentemente, no, come dire, anticipo quei tempi, ma evidentemente hanno fatto dei passaggi preliminari e in queste chiacchiere preliminari, secondo me, no, non può non essere che questa possibilità è stata nominata, quella di dire, beh, certo, noi poi potremmo riconoscere le facce di quelli che hanno uno storico affine a questa cosa. Quindi diciamo, in questo mi viene da dire che Patanè in fondo ha detto la verità, probabilmente, cioè non si era sbagliato, l'ha detta giusta, che questo è quello che vorrebbero fare e che questo è qualcosa che probabilmente fa parte delle soluzioni tecnologiche in dotazione di queste aziende. Poi quando saranno messo in grado di metterlo in campo, quando no, questa è un'altra storia. E che cos'altro mi viene da dire? Beh, mi viene da parlare meglio forse di questo tema, di questa moratoria del 2025, perché infatti Patanè ha detto sì, lo sappiamo benissimo che c'è questa moratoria, fino al 2025 non si può fare il riconoscimento facciale, quindi assolutamente noi, ma non ci è mai venuto in mente, non intendiamo farlo e non l'abbiamo nemmeno considerato. Però di cosa stiamo parlando? Che moratoria c'è? Cosa succede poi nel 2026, se questa moratoria dura fino al 2025, e che cosa invece si può fare? Beh, la situazione mi pare che sia riassumibile così. Per quanto riguarda il riconoscimento facciale da parte di soggetti che non sono l'autorità giudiziaria, quindi nel caso di di un'inchiesta in corso, se si esclude quel caso, le leggi direbbero che non si possa, che questo non si può fare, non lo possono fare nemmeno le autorità statali. A questo sostanzialmente fa eccezione in blocco le azioni dirette della polizia, perché ci sono grosse eccezioni per tutto quello che è prevenzione antiterrorismo, il che sostanzialmente poi include tutto ed è tra l'altro particolarmente in contrasto con alcuni altri diritti che sarebbero stati chiariti nell'AI Act, perché l'AI Act dice anche anche che no, particolarmente, no, cioè in particolare non bisogna, no, inquadrare, fare riconoscimento facciale in tutti quanti quei luoghi che sono molto poco neutri, perché sono molto associati ad una religione o ad un'area politica. E in questo senso a che cosa si fa riferimento? Per esempio all'inquadrare le persone che si recano a funzioni religiose o che partecipano a degli eventi di tipo religioso o a degli eventi di tipo politico, quindi le manifestazioni. Quindi sostanzialmente stanno dicendo non si può fare riconoscimento facciale sulle manifestazioni o sui luoghi di culto, però poi dicono anche ma invece è consentito fare un po' quel che si vuole sostanzialmente in funzione antiterrorismo. E siccome ci hanno insegnato, no, che l'antiterrorismo ha ragioni, no, che, cioè che il terrorismo avrebbe come bersagli soprattutto fenomeni religiosi e politici, allora però questo chiaramente è un grosso cortocircuito. Tutto lascia pensare che risolveranno, no, il circolo semplicemente pendendo dalla parte in cui spingono le polizie. Ma insomma, diciamo che almeno, no, per esempio l'idea di un comune mettere le telecamere con riconoscimento facciale, questo tipo di proposta è stata ripetutamente bocciata dal garante della privacy. È vero che sul Giubileo sostanzialmente non so se questo sia nelle intenzioni, ma potrebbero avere, no, un po' di leva politica in più, perché comunque c'è un commissario straordinario, perché la città di cui si parla è la capitale, perché l'evento ha delle dimensioni molto grandi. Però diciamo che l'istruttoria aperta istantaneamente al garante della privacy lascia pensare che per il momento su questo non vogliano cedere troppo. Quindi no, delle istituzioni più piccole come i comuni non fanno riconoscimento facciale e biometrico. Però che cosa si intende con riconoscimento facciale? Perché forse la parola a volte può avere un'accezione più ampia e magari si può finire per sottovalutare ciò che invece si può fare. Il riconoscimento facciale è quella pratica che associa dati degli input di tipo diciamo biometrico, quindi il più comune sono le telecamere, anche se non necessariamente l'unico, da questi passaggi gli associa una identità specifica, quindi una identità e non un gruppo, o comunque un insieme piccolo di possibili identità, perché naturalmente poi c'è sempre dell'incertezza, no? Quindi potrebbe essere che tu passi e somigli maggiormente a quattro possibili persone, però diciamo anche questo rientra nell'ambito del riconoscimento. Non è riconoscimento facciale invece l'associare un'immagine a dei gruppi sociali, quindi per esempio stabilire se la persona che sta passando ha quale età approssimativa ha, oppure a quale gruppo religioso appartiene, magari, no, in base al vestiario, non sempre questo ovviamente è deducibile, però a volte sì, è in base al vestiario, oppure a quale strato demografico appartiene, quindi più o meno quanto ci possiamo aspettare che sia ricca o povera quella persona. E così via. Questo è ancora ammesso. Che cos'altro è ammesso? Beh, in effetti è ammesso anche quello di cui stanno parlando, su cui vorrei tornare. Cioè, in effetti la risposta di Patanè non è stata no va bene, scusate ma ero sbagliato, non faremo niente di niente. È stata no vabbè, ma noi quello che faremo sarà nei limiti della legge, quindi in effetti non faremo riconoscimento facciale, l'ho detto ma non volevo dirlo, e quello che faremo, quindi che cos'è che sarà? Sarà un sistema che va a guardare se ciò che vedono dimostra un'azione scomposta, non conforme, non idonea. Ora, questi termini secondo me sono molto pesanti proprio per la loro vaghezza, cioè non conforme e non idonea non si riferisce ad un regolamento, per esempio, quindi non dicono né in violazione, no, come dire, non, né come atti, no, come dire, situazioni in cui stanno presumibilmente commettendo reati, e non dicono nemmeno situazioni che stanno violando, no, magari un regolamento interno, no, alla metropolitana, no, per cui potrebbero anche dire che nella metropolitana è vietato ballare e allora tu poi non puoi ballare, però non sta parlando nemmeno di questo, parla della non idoneità, che è tipicamente un altro modo per sostanzialmente certificare l'esclusione sociale, quindi questo, come dire, l'abuso, mi viene da dire, che sarà sostanzialmente la norma, perché quando come dire, come si fa, no? Immaginate di essere segnalati ripetutamente da questo sistema e di voler quindi sporgere un reclamo. siamo. Ma sapreste voi dimostrare che il vostro comportamento era conforme? Senza poter indicare conforme a che cosa esattamente. Sembra un sistema fatto apposta per in modo che qualsiasi esito sia giustificabile e che quindi poi all'interno si possa codificare qualsiasi tipo di logica, inclusa quella che è più comunemente la logica di tutti questi sistemi, che intendono come comportamenti violenti sostanzialmente tutti quanti i comportamenti messi in atto dalle persone razzializzate, dalle persone sottorappresentate nella nostra società. Quindi diciamo questo quello per quanto riguarda la sorveglianza nella città di Roma, una sorveglianza che comunque, insomma, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, è una sorveglianza già molto forte. Se pensiamo anche soltanto alle stazioni del treno e della metropolitana, ci troviamo non solamente in dei luoghi pieni di telecamere, ma anche in dei luoghi pieni di telecamere già collegati a sistemi di intelligenza artificiale. Un po' di tempo fa vi avevamo raccontato, e quindi mi permetterò di rifarlo solamente per dare un po' di completezza, il fatto che in molte stazioni i pannelli pubblicitari, che ormai no, non sono più di carta ma sono degli schermi, sono come dicono intelligenti, nel senso che sono in grado di ricevere come input una foto della persona in questione. Sento che mi stanno chiamando e quindi vado con uno stacco musicale e poi torniamo tra pochissimo. Allora ringrazio chi ci chiama allo 0649 1750, perché insomma chi chiamava ci diceva: guarda, non so se l'hai già detto, ma si parla del fatto che queste telecamere siano collegate in tempo reale alla centrale di polizia e che quindi sostanzialmente poi, diciamo, la polizia potrà guardare queste telecamere sempre. Questo è vero, ma in realtà questo non è una notizia, o meglio è una notizia, ma è una notizia di davvero tanto tempo fa. Cioè questo in realtà già avviene nella città di Roma, io se non ricordo male, ma sono abbastanza convinto di azzeccare, al tempo era sindaco Alemanno, e quindi mi potrei sbagliare con gli anni, ma secondo me si parlava tipo del 2012-2013, magari mi sbaglio, ma più o meno quella da lì, quindi tanto tempo fa, in cui si inaugurava la centrale unica di polizia, non mi ricordo più il nome, in cui sostanzialmente si facevano convergere tutti quanti gli impianti di videosorveglianza per la possibilità di monitorarli in tempo reale. Questo già è la realtà, cioè già questo può avvenire. Il punto è che, naturalmente, come potrete immaginare, cioè non è che è comodo guardare un miliardo di telecamere, no? Diciamo, l'utilità è solamente potenziale, oppure può anche diventare un'utilità effettiva nel caso che però si stia cercando qualche cosa di specifico. Quindi si tratta comunque di uno strumento molto grande, questo è chiaro, non voglio diminuirne l'importanza, però voglio chiarire che qui si andava a fare un passo in più, qui si va a fare un sistema che non si può qualificare con l'etichetta di sistema predittivo, che invece è attualmente proibito dall'AI Act, ma non è predittivo nel senso che in effetti non ti dice, apparentemente non si basa su fare delle stime di che cosa avverrà questa sera, ma si basa sull'osservare delle situazioni di pericolo, segnalando però in realtà dei fatti che non sono ancora compiuti. Cioè l'idea con cui in genere se la vendono è quella di dire: beh, a volte no, può capitare per esempio una rissa, no? Immaginate il caso di una rissa. Diciamo, la rissa, prima di qualificarsi come tale, prima di essere un reato, passa tipicamente per un grosso parapiglia. Ecco, quel grosso parapiglia magari non è chiaro se in sé sia, no, un oggetto di reato, ma se uno lo potesse sapere, no, individuare prima, quindi immaginate, no, c'è la differenza tra se c'è un'altra persona sul posto che magari può fare, diciamo, da paciere o comunque separare le parti, questo, no, renderebbe il luogo più sicuro, mentre invece arrivare dopo è peggio. Quindi in questo senso si fa, come dire, una predizione a brevissimo termine, e sostanzialmente si segnala questa previsione come se fosse essa stessa un fatto, tant'è che in fondo è la confidenza nella qualità dei risultati che fa sì che quei sistemi non vengano chiamati sistemi predittivi, pur essendolo, no? Perché altrimenti lo stesso Patané, ma poi anche un pochino come sono fatti i marketing di questi sistemi, direbbero che sono sistemi che rivelano per esempio gli atti di violenza in corso. Invece in genere non parlano di questo, dicono che sono sistemi che rilevano comportamenti al limite, comportamenti non idonei, comportamenti problematici, e il cui scopo sarebbe quello di in questo modo di aumentare la sicurezza, perché evidentemente l'assunzione di fondo è che molti dei comportamenti problematici si traducono poi in insicurezza per le persone coinvolte e anche per le persone che vanno poi a trovarsi lì, che è insomma un'idea davvero molto assolutoria poi dell'azione di polizia. È un'idea per cui quando ci sono anche le situazioni di disagio, intervenire con la forza migliora la situazione. Insomma, niente di bello da raccontarvi, viene solamente da sperare che il sistema possa essere quantomeno depotenziato, quindi almeno con il fatto che non ci sia il riconoscimento facciale, ma non dobbiamo pensare che, tolto il riconoscimento facciale, allora abbiamo risolto il tema. Il riconoscimento facciale è utile principalmente per reidentificare delle persone che per esempio possono essere ricercate nello specifico, no? Quindi immaginate di avere un mandato di cattura e però di star scappando via, o anche di non sapere di avere quel mandato di cattura addosso, no? E il riconoscimento facciale vi riconosce e fa sì che poi di fatto poi voi veniate catturati. Ma qui si sta parlando anche di qualcos'altro, magari di leggermente meno intenso, nel singolo caso, ma di molto esteso, cioè che è in generale l'aumento dell'azione di polizia contro tutte quante le categorie già discriminate in maniera negativa. E chiuso questo discorso sull'intelligenza artificiale, sarebbe il momento di uno stacco musicale, e io, a parte insomma quello di prima che l'ho messo un po' frettolosamente, in questa puntata mi concentrerò su quella che per me è la notizia del mese, ovvero la morte di Steve Albini, un musicista, un produttore, in genere si dice, ma forse un recorder, quindi un tecnico della registrazione, penso fondamentale per tutto quanto il punk e non solo dal punto di vista del suono, no? Poi effettivamente delle caratteristiche musicali, ma anche per l'etica che riusciva a mettere in campo in quello che faceva, davvero per me meraviglioso. Un ulteriore attributo di stima per me è nel fatto che nel suo lavoro appunto di producer, come in genere si chiama, si è sempre considerato invece principalmente un tecnico della registrazione. Insomma, questo per me gli dà ancora un'altra dozzina di stellette. E tra l'altro è morto subito dopo, pochissimo dopo aver registrato l'ultimo album degli Shellac, il suo stesso gruppo, un disco che è appena uscito e che sentiremo in questa puntata.
I am today yelling instructions to tomorrow, begging its forgiveness for what all I do now, because these days are all dogs, distracted by their assholes, the smell of rotting carcasses, warmed by the sun, half covered in snow, but the parts left exposed, smell so delectable. I am tonight and the morning of tomorrow, doing penance from last week, for the chances left untaken and things we didn't do, because our safety is a poison, and we now have no regrets. Without regrets we have no progress. I'd rather have had syphilis and gout. You leave me suffering, you insensate without. I
I am the last day of your life, lived beyond all expectation. My wives and concubines are all fecund and pulchritudinous, and I hope that that's correct, the way that I use pulchritudinous. But pity all the dead who are not here to witness me, I'm rich as Croesus, sweet baby Jesus. If I can't take it with me, I'll have it all now. I am the rattle here to trample you to death. Unlucky you were cursed to have been born here first. Between us and our desires, shitty trinkets and diversions that barely make it worth crushing the life out of your chest. Being frank, I almost didn't, nearly stay home watching baseball, but the last minute decided.
Questa era Days Are Dogs dall'ultimo album degli Shellac, non so se l'ultimo, sicuramente l'ultimo con Steve Albini, e torniamo in onda. Questa è sempre Le Dita nella Presa e adesso ci spostiamo un pochino di argomento, ci spostiamo anche di nazione, andiamo in Francia ma non andiamo a Parigi. Infatti magari potreste aver dimenticato che la Francia è stata un impero coloniale, o forse la Francia è uno stato coloniale. Infatti i possedimenti della Francia si estendono ben oltre diciamo quella che conosciamo di più, no? Quindi diciamo l'esagono, no? La Corsica, e in genere spesso teniamo a pensare che finisce lì. Non c'è solo quello, c'è anche, no, per esempio Martinica, ma c'è anche la Nuova Caledonia. La Nuova Caledonia è un territorio non particolarmente grande che si trova in Oceania e che è parte della Francia pur non essendo parte dell'Unione Europea. Non ho assolutamente idea di come questa cosa faccia funzionare, ma non stiamo a parlarne, altrimenti entriamo in tutto un altro discorso. Parliamo invece dell'indipendenza della Nuova Caledonia, perché la Nuova Caledonia, come tanti dei territori colonizzati, ha sempre reclamato la sua indipendenza, e gli è stata riconosciuto il diritto di fare dei referendum al riguardo. Referendum che però non sempre sono passati, principalmente, diciamo, come è riassumibile la questione, al di là del fatto che ci possono essere anche altri tipi di fratture nel momento di andare al voto, ma sostanzialmente in Nuova Caledonia esistono tre principali gruppi diciamo di provenienza. Uno è il gruppo indigeno dell'isola, che sono i come si chiamano? I Canoa? Canoa sicuramente no, Kanak, si chiamano Kanak. E ci sono poi tante persone che sono sostanzialmente delle persone francesi di origine, quindi che vengono dalla Francia continentale e si sono stabilite nella colonia, quindi sono dei coloni. E poi c'è un'altra discreta fetta di immigrazione dall'Oceania. Ora, quest'ultima fetta mi sembra di capire che abbia un po' più di diciamo di mobilità, magari anche un po' meno coinvolta nella questione, ma sicuramente i coloni votano contro l'indipendenza, perché questo è evidentemente il motivo per cui si trovano lì, mentre le persone indigene tendono a votare a favore dell'indipendenza. I coloni sono in maggioranza e quindi il referendum è sempre passato, il no all'indipendenza. Degli accordi però che avevano fatto facevano sì che il diritto di votare a referendum fosse sostanzialmente bloccato, cioè non potevano votare le persone che non avevano abitato nell'isola prima di una data specifica, che se non sbaglio era l'81, ma potrei sbagliarmi, e i loro figli. Quindi sostanzialmente i coloni storici e i loro figli possono votare, così come anche i Kanak che sono lì da tempo possono votare, e anche i loro figli. Ma la nuova diciamo immigrazione dalla Francia continentale invece non può votare, quindi sostanzialmente questo era un sistema diciamo di favore per la popolazione indigena, che verosimilmente andava a conquistare voti nell'idea che i coloni francesi spesso poi magari ritornano in Francia, poi magari ne arrivano altri, però hanno più ricambio, ma poi quelli nuovi invece non potevano votare perché non erano lì da abbastanza tempo. Questa era l'idea, per cui sostanzialmente, no, che cosa succedeva? Che ogni anno le percentuali, non, ogni, non si votava ogni anno, però comunque periodicamente si votava, e il trend era molto chiaro, il favore all'indipendenza aumentava, e si è arrivati a un momento in cui si diceva vabbè, sarà questione qui di un'altra decina d'anni, finché la Francia non ha ben pensato di cambiare la norma e di abbassare i requisiti, non mi ricordo i dettagli, ma sostanzialmente spingendoli a favore dei coloni e quindi contro la contro l'indipendenza. Bene, prima o poi ci arriviamo a parlare di tecnologia, però dateci ancora un attimo. Questo ha fatto scattare forti proteste nell'isola, proteste chiaramente antifrancesi, e le persone che protestavano si parlavano soprattutto sulla piattaforma che usano di più, che è TikTok. A questo punto è scattato da parte del governo francese una retorica già fantasticamente stesa dal governo statunitense, che è quella del ma su TikTok c'è la disinformazione fatta dalla Cina e per questo va bloccato. Ed è stato così che la Francia ha deciso di bloccare TikTok, non in tutta la Francia, solamente in una parte che è tecnicamente il suo stato, quindi non è nemmeno, no, come dire, da un punto di vista formale non è una colonia, è ancora Francia, ma sostanzialmente è una colonia ovviamente, e quindi lì si può attivare un diverso regime, e così insomma, no, nel senso, si parla spesso del fatto che a bloccare, a prendere queste misure di limitazione della libertà di parola siano soprattutto ben altri governi, ben più democratici, che si trovano ad altre latitudini, ma no, invece a quanto pare sono proprio le latitudini il problema, cioè ovviamente non lo sono, ma è il regime coloniale che si trova in atto, che si prende delle libertà che magari ci mette un po' di più a prendersi, per quanto riguarda invece le proteste che possono avvenire direttamente in Francia. Ora questo diciamo, la notizia si chiuderebbe qui, nel senso, il fatto è questo, no, vari gruppi ovviamente hanno chiesto che questo blocco sia sollevato, non è ancora successo, c'è da aspettarsi che il blocco magari venga tolto prima o poi, perché in fondo la ragione concreta è stata lo sbollire delle proteste, e magari tra un mese si può ricominciare, perché poi in fondo questa questione della disinformazione cinese è ovviamente una scusa. Però mi viene, no, come dire, da farmi una domanda, e un'osservazione, quindi, è che questo ha portato a una grande impennata nell'uso delle VPN nella Nuova Caledonia, perché le VPN sono un modo facile per aggirare i blocchi, e quindi naturalmente, quindi le persone vogliono ancora usare TikTok, e quindi in questa maniera possono farlo. Però questo non deve far pensare che quindi la misura sia inefficace, perché esiste un modo per aggirarla, non è così. Beh, questo per me porta a questa domanda, che è: come sarebbe andata se queste persone si fossero parlate tramite WhatsApp, o anche tramite Facebook, ma soprattutto tramite WhatsApp, è la versione che mi incuriosisce. Perché contro TikTok si è potuta attivare una retorica che sostanzialmente andava a criminalizzare lo strumento. Si noti che questa è la retorica opposta a quella che ci siamo trovati finora, sempre, ogni volta che si parlava dei social network. Cioè, se andate a guardare quello che dice, non delle persone illuminate, cioè quello che dice, tipo, che ne so, la Polizia di Stato italiana, quando parla dei social network, quello che dicono è che dipende da come li usi. Quindi una versione antropocentrica del social network. Il social network in sé è un mezzo utile, può anche essere pericoloso, può anche essere un mezzo attraverso cui si esercita, no, vari tipi di violenza, no? Quali sono quelle di cui si parla molto? Beh, per esempio, si parla molto, no, del cyberbullismo cosiddetto, oppure si parla molto del porno non consensuale. Tutte queste sono chiaramente delle forme di abuso, e però dipendono da come le usi, come tante altre cose, come se non fosse mai colpa invece della struttura dei social network. Qui invece, in questo caso, si va a dire che la colpa è proprio del social network, però non della sua struttura, ma è colpa del fatto che è posseduto da un'azienda cinese. Ora, quindi, questa retorica evidentemente non si poteva applicare a Facebook, perché non si può applicare a Meta, no? La sua agenzia proprietaria e non si può usare nemmeno WhatsApp. Sarebbe stato interessante se fosse stato WhatsApp in mezzo, anche perché mentre per molti social media sono qualcosa di intermedio, scusate il gioco di parole, tra l'essere una piattaforma di comunicazione diciamo diretta, cioè sono usati come una specie di chat, e l'essere anche un modo, una piattaforma di informazione, ovvero usati come, la dico male, una specie di televisione. Mentre Facebook è tutto questo, se fosse stato WhatsApp sarebbe stato difficile dire che WhatsApp è un modo con cui si costruisce disinformazione, perché gli mancano molte delle caratteristiche da questo punto di vista, quindi magari il blocco sarebbe stato meno sfacciato. Se fosse stato usato Facebook, mi viene da dire, no, come dire, che probabilmente se la sarebbero cavata, perché avrebbero potuto magari bussare alle porte giuste per ottenere una censura interna al social network. Questa chissà, sarebbe potuta essere una possibilità, o forse semplicemente nel rapporto coloniale il rapporto di forza è così crudo che avrebbero potuto tranquillamente dire in patria che Facebook è buono e che dipende da come la usi, e in Nuova Caledonia che Facebook è cattivo e che quindi ve lo togliamo perché altrimenti poi vi manda in escandescenze. Ovviamente queste sono tante speculazioni, non lo sappiamo. Possiamo intanto vedere che possiamo intanto ricordarci quello che sta avvenendo con TikTok negli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti stanno imponendo a ByteDance di vendere TikTok ad una sua controllata che non abbia legami col governo cinese, oppure accettare il ban dagli Stati Uniti. Una decisione che mostra chiaramente qual è la realtà dei fatti, cioè quando si è voluto accusare ByteDance di fare delle cose negative, lo si è potuto dimostrare molto in fretta, dicendo tutte quante cose che si applicano tranquillamente anche a Meta, che si applicano ad X, che si applicano a tutto quanto il resto del panorama dei social media, ma nel cui caso invece non si interviene. E poi questo non per difendermi TikTok, che è una monnezza, ma lo dico non perché devo dire delle cose contro i giovani, ma perché parlo male dei social media da sempre in questa trasmissione, e perché penso che nello specifico TikTok sia, non esattamente perché è peggio, ma direi perché è l'ultima arrivata e ognuno sposta l'asticella un po' più là, una piattaforma fatta su misura per gli influencer, quindi una piattaforma che continua quella prosecuzione che ci ha iniziato a parlare prima di social network, poi social media e poi mi viene a dire sempre più di media, ne parleremo anche dopo, e insomma mi sembra che che se una volta si diceva che i social network erano la nuova versione dei forum o addirittura dell'agorà, per chi voleva crederci, a me sembra che siano una versione senz'altro tanto diversa, ma comunque io la paragonerei più alla televisione che ad un forum di discussione. Nel frattempo, comunque, dicevamo, un attacco statunitense in questo all'industria cinese, che cerca di un po' di arginarne l'avanzata. La Cina fa una piccola vendetta, non particolarmente significativa da un punto di vista materiale, ma simbolica. Infatti ha ordinato ad Apple di rimuovere WhatsApp e Threads dall'App Store di iOS. Ora, entrambi questi sistemi di comunicazione, sia WhatsApp, quindi di Meta, che Threads, che è di Microsoft, già non funzionavano in Cina. Cioè la situazione era questa, per quanto un po' bislacca era così. Tu ti potevi scaricare queste app dall'App Store, però poi non funzionavano. Non funzionavano perché eri in Cina, quindi eri dentro la rete cinese, e sostanzialmente quindi erano le connessioni che queste applicazioni andavano a fare che erano tutte quante bloccate, però l'app tu te la potevi scaricare. Ovviamente non lo faceva nessuno, perché non serve a niente scaricarsi un'app del genere, però diciamo, no, immagina che eri una persona che sta in Cina e vuole dire sì, ma tanto io tra poco mi trasferisco in Europa, me la scarico prima, non so, non vedo l'importanza, ma avresti potuto farlo. Invece ora è stato richiesto di rimuoverlo. Sembra che nel blocco siano inclusi anche Signal e Telegram, nonostante Telegram in realtà non è attribuibile particolarmente al mondo USA, anche se è, diciamo, poco definibile. Telegram avviene indubbiamente dal mondo russo come provenienza, ma è un rapporto che forse hanno in parte rinnegato, e e tecnicamente la loro sede è a Dubai, quindi diciamo sicuramente fa riferimento al mondo occidentale, ma in maniera diversa, direi, dalla maniera molto più forte in cui lo fanno le altre applicazioni di cui vi ho parlato. Insomma, questo è un passo secondo me non enorme, perché dal punto di vista concreto non muove niente, ma più che altro che mi sembra che vuole testimoniare il fatto che come dire, che la Cina si prepara, si presenta anche come disposta a fare delle ulteriori azioni forti. Con questo io andrei ad un altro stacco musicale per riposarmi la voce, per riposare le vostre orecchie, e come vi dicevo questa puntata sarà tutta quanta dedicata all'ultimo album degli Shellac, quindi questa è Wednesday.
Plan to marry. Hump has three meanings, maybe four. For him, it meant to carry what he was born with and was given, what he earned and what he found, what he figured out for himself and what he picked up off the ground, and at last, what he imagined. So remember him as he was hale and strong, would never run from a fight, and not the sad thing that blew out his brains in the kitchen Wednesday night.
Torniamo in diretta, questa è sempre l'idea della presa, vi parliamo di tecnologia, l'abbiamo appena fatto parlando di social network e dintorni, ci spostiamo invece di un pochino, rimaniamo ancora in Asia, ma questa volta per tornare a guardare quello che avviene a Gaza, quello che avviene in Israele, che è tipicamente niente di buono, come immaginerete facilmente. Ora, mi pare, ma magari potrei sbagliarmi, che vi ho già parlato del Project Nimbus a scanso di equivoci, comunque ci tornerò brevemente. Il Project Nimbus è un progetto che hanno fatto insieme Google ed Amazon ed è, diciamo, che ha un ruolo più importante per Google, e che l'hanno fatto insieme con lo Stato di Israele. È un progetto molto particolare perché perché è estremamente largo come scopo, è tutto quanto molto vago. Cioè l'idea è quella che lo Stato israeliano ha voluto dotare tutti i suoi sistemi interni sostanzialmente di una soluzione cloud che gli faccia un po' tutte le cose. Questo è quello che si capisce. Si tratta naturalmente di un accordo che sarebbe dovuto essere segreto, e questo è il motivo per cui alcuni passaggi mancano. È un accordo che è stato fatto all'insaputa della maggior parte delle persone che lavorano a Google, che infatti contro questa hanno protestato, confrontandosi anche poi con la rappresaglia dell'azienda, che una volta diceva che non bisognava essere cattivi e ora invece licenzia chi protesta. In questo progetto l'idea è quindi di fornire allo Stato israeliano una soluzione generale, e ci sono delle clausole molto interessanti. Alcune vengono scoperte un po' per volta, non ho ben capito per quale motivo, ma in pratica va così. Quindi fino ad un mese fa io quello che sapevo era che c'era una clausola molto particolare, cioè quella per cui Google non poteva rifiutarsi di far usare quel sistema a degli specifici settori dello Stato israeliano. Cioè l'idea è che lo dava a tutto in blocco e non poteva fare eccezioni. Il concetto era molto chiaro, il concetto era quello che lo Stato israeliano, ma in fondo poi anche Google, diciamo entrambi si stavano tutelando dall'idea che magari in seguito a cambi di opinione pubblica generale avrebbero magari potuto dire va bene, ok, allora manteniamo attive le collaborazioni con Israele ma non proprio tutte, e magari togliamo invece la collaborazione con l'IDF per esempio, no? Quindi con l'esercito israeliano, e per scongiurare essenzialmente una qualsiasi presa di responsabilità si diceva no, questo contratto è tutto in blocco, non ci si può tirare indietro, non si possono negare delle azioni specifiche con tutto il governo israeliano. Ecco, c'è qualcos'altro che si è scoperto, ed è il fatto, questa è una notizia di una quindicina di giorni fa, in cui si capisce anche che parte dell'accordo era, ed è ancora, è il fatto che Israele non soltanto si è dotata di un sistema a disposizione di tutti quanti i sistemi interni, ma ha anche fatto una legge con cui impone ad una serie di enti tecnicamente esterni ma ovviamente molto legati allo Stato, che sono per esempio la Banca di Israele o l'azienda che gestisce all'autorità degli aeroporti o al Ministero delle Colonie, insomma ad una serie di gruppi del genere, li obbliga o meglio non è che li obbliga ad avere dei contratti con Google. Gli dice: se dovete prendere dei servizi che sono già coperti dal Project Nimbus, allora dovete inserirvi all'interno di questo quadro. Non potete, per capirci, fare un accordo con Microsoft e non potete svilupparvi una sezione per conto vostro. Questo insomma fa capire evidentemente anche l'ampiezza di questo portato, di questo contratto, e quindi evidentemente i grandi vantaggi economici che Google ne ha tratto. Su queste ed altre direi malefatte delle grandi aziende principalmente statunitensi ma non solo, che collaborano con il regime di apartheid organizzato da Israele, delle campagne abbastanza importanti lei è riuscita a muovere. No Tech for Apartheid, insomma una di quelle coalizioni piuttosto grandi dove dentro ci stanno persone comunque, no, inserite dentro quell'industria, non solamente, ma anche persone inserite dentro quell'industria che però cercano di fermare questo tipo di applicazioni. È sicuramente un contesto a cui vale la pena di dare un occhio. Ma già che parliamo di Gaza, mi sembra forse il caso di dire due parole, visto anche che recentemente abbiamo parlato tanto di economia dell'attenzione, al fenomeno del blockout. Fenomeno del blockout che, se non lo conoscete già, possiamo descrivere come un'azione diretta sicuramente con una campagna online che invita a bloccare tutte quante gli artisti, le artiste che o comunque le persone famose che non prendono posizione sul genocidio di Gaza o quelle che prendono posizione in favore di Israele. L'idea è per certi versi interessante, cioè si tratta di una consapevolezza del fatto che queste piattaforme, le piattaforme di cosiddetto social media, sono delle piattaforme sostanzialmente a misura per il profitto di queste celebrità, che queste celebrità sono ricche in funzione del fatto di avere l'attenzione del pubblico, e che quindi bloccarle è un modo per colpirne direttamente il portafoglio. Tra l'altro, osservando anche che, perché molte persone magari già non seguono appunto persone che hanno posizioni così distanti, o magari a volte anche sì, ma c'erano anche persone che appunto già non lo seguono, ma sottolineando come mutare, no, comunque fare tutto quanto il possibile per considerare, per smettere di vedere quei contenuti prodotti da quelle celebrità sia un passaggio che comunque li danneggia economicamente, cioè non è uguale, non è soltanto che chi già li segue dovrebbe smettere di seguirli, ma bloccarli è qualcosa di più forte che gli fa perdere profitti. Ora, questo è sicuramente molto interessante, perché è una delle tante carte che si può mettere in campo sicuramente. Mi sembra anche interessante il fatto che questa pratica assomiglia un po' a quella del boicottaggio sugli acquisti, no? Un po' come in tanti casi, anche nel caso di Israele, una, no, delle carte che si è giocato è quella di smettere, no, di comprare alcuni prodotti, nell'idea quindi di danneggiare economicamente delle aziende finché non avessero cambiato alcune specifiche pratiche. E secondo me è interessante il fatto che questo avvenga all'interno dei social media, perché sostanzialmente ci va a dire che il rapporto che si viene a creare tra chi guarda e chi produce i contenuti è evidentemente diventato un rapporto mercificato, cioè è comparabile ad un rapporto del supermercato, non è la relazione di un dibattito come tipicamente, no, viene presentato. Quindi il social media come, no, il libero mercato delle idee, evidentemente è altro il tema è quello del passaggio di merce, e quindi che si mostri un'attitudine critica al consumo è sempre qualche cosa di assolutamente positivo, ma appunto secondo me testimonia il livello a cui siamo arrivati, cioè il livello in cui l'orizzontalità all'interno dei social media è zero, e quindi queste sono le forme con cui si può cercare, no, poi un pochino di risentirsi non del tutto esclusi, non del tutto un ingranaggio in questa macchina, ma invece di avere una qualche aggentività. Comunque il blockout un pochino sta funzionando, è riuscito a un po' a mettere in crisi e a far arrampicare sugli specchi, francamente, no? Molte delle persone che ne sono state un bersaglio, così adesso possiamo sapere che ci sono persone che vivono sotto a un sasso e non sapevano che a Gaza era in corso un genocidio. È un piacere, come dire, essere d'aiuto a queste persone. E niente, diciamo, mi sembrava qualche cosa che valeva la pena almeno citare. Nei termini di economia dell'attenzione, qui sostanzialmente, no, quello che si osserva è che i due meccanismi, quello in cui sostanzialmente i social media prendono la nostra attenzione, cioè nel senso ci danno dell'attenzione, nel senso che se noi scriviamo qualcuno ci legge, in cambio del fatto che noi diamo attenzione ad altre persone, è collegato a quell'altro cerchio dell'economia dell'attenzione, cioè quello in cui l'attenzione viene scambiata per soldi, cioè ci sono due canali comunicanti, e noi sostanzialmente sul canale dei soldi nessuno concretamente ha un metro diretto per agire, e può agire solamente sull'altro lato. È esattamente come nei boicottaggi che si basano su, per capirci, i prodotti da supermercato, no? Sul boicottare una marca, no, di alimentari, non si può boicottare tutto, perché non è così che funziona, non solamente, no, il fare la spesa, perché qualche cosa dovrà pur mangiare, quindi non posso boicottare tutte le aziende, e non funziona nemmeno così il mercato dell'attenzione, perché io non posso smettere di vedere tutto, perché altrimenti non vengo visto da altri, che è l'unico motivo per cui mi trovo all'interno di quelle piattaforme. Quindi in fondo, cioè, questo blockout può funzionare perché non tutte le persone stanno rimanendo in silenzio, perché ci sono persone che stanno prendendo parola. Se la situazione fosse stata ancora più schiacciante, no, in una grande omogeneità, questa pratica sarebbe stata sostanzialmente impossibile, perché sarebbe bastato dire ok, allora adesso ci togliamo tutti quanti i social media, perché sono pieni di celebrità le quali sono un blocco compatto che sostanzialmente giustifica le azioni di Israele. Non è proprio così, per fortuna. Andiamo a concludere la puntata di oggi, una puntata che finisce presto, sia perché, come avrete sentito, la sto conducendo da solo, ma anche per lasciare spazio a Camera Anecoica, con una notizia di copyright, un argomento di cui parliamo spesso. La notizia del giorno è il fatto che un po' di tempo fa era stato bloccato giardiniblog.it. Ora, giardiniblog.it è un sito che potreste anche non conoscere, ma in realtà è un sito abbastanza grandino, ed è il genere di siti che parla di tecnologia in, come dire, dove tipo trovate, un po' tipo Aranzulla, no? In cui voi trovate, no, ricette facili, quindi tipo come faccio ad installare due account WhatsApp sullo stesso telefono, come si fa per fare questo. Si trovano su questo sito occasionalmente anche delle cose che riguardano, per esempio, l'installazione di VPN, oppure come funziona un client torrent o cose del genere. E per questo motivo era stato oggetto di un oscuramento da un giorno all'altro da parte dell'Agicom, sempre non nel contesto del Piracy Shield, ma con un provvedimento ad hoc. E il motivo sarebbe stato al fatto che indicava dei contenuti che comunque poi di fatto permettevano, no, diciamo, di usufruire di contenuti pirata. Però notare che questo era davvero molto indiretto, cioè i siti che ospitano contenuti pirata da copyright sono bloccati molto frequentemente, ma l'idea che si bloccano i siti solamente contengono dei puntatori ad altri siti che poi contengono anche materiale pirata da copyright, questa è un'idea un po' più forte, che in genere non viene applicata. Ecco, Giardini Blog era stato oggetto proprio di questo, perché, se non ricordo male, il contenuto in questione era quello in cui dicevano tipo qual è il nuovo indirizzo di un sito tipicamente contenente anche materiale in violazione del copyright. Che cosa è successo? È successo che hanno fatto un ricorso, e il ricorso l'hanno vinto, quindi il sito è stato ripristinato. Va però detto che il provvedimento si è appigliato su un vizio di forma, cioè sul fatto che si sono dimenticati di notificare l'intestatario di Giardini Blog. Hanno fatto male i compiti, quindi sostanzialmente sapevano di dover notificare il gestore, ma hanno notificato un altro soggetto che era comunque connesso, ma francamente molto di meno. Adesso non mi ricordo se era tipo l'intestatario del server o cose del genere. Comunque hanno notificato la persona sbagliata, quindi, facendo ricorso su questo fatto, il provvedimento è stato annullato. Quindi bene, ma non benissimo, nel senso che non c'è quindi mai stato un pronunciamento sul tema effettivo. Quindi se Giardini Blog dovesse rifare esattamente la stessa cosa, o in teoria, anzi, l'Agicom potrebbe, no, anche iniziare un nuovo provvedimento, no, questa volta ricordandosi di notificare le persone giuste, e a quel punto si aprirebbe il tema, cioè come funziona in questi casi: si può bloccare un sito solamente semplicemente perché contiene un link ad un sito che contiene materiale protetto da copyright. In genere si è sempre detto di no, ma vediamo che le maglie del copyright stanno cercando di stringersi moltissimo. L'abbiamo visto particolarmente per il caso della Serie A, in cui si è arrivati a fare misure speciali, provvedimenti speciali, un sistema tecnico ad hoc, per poi scoprire che avevano ragione tutti gli altri e che quindi un sistema del genere sostanzialmente aveva poche speranze di funzionare. Questa mi pare che sia alla fine la morale dopo qualche mese di applicazione. Vedremo come le cose proseguono, ma ormai sostanzialmente si è capito che sì, questo il sistema che hanno messo in campo, il Piracy Shield, è in grado di bloccare rapidamente i siti a meno che non si trovino sopra delle CDN grandi, quindi, e ci sono varie CDN grandi che diciamo sostanzialmente accettano il fatto di essere vettore anche di questo tipo di contenuti. Quindi da questo punto di vista mi sento di fare una previsione per il futuro che il Piracy Shield sostanzialmente ha perso, il che non vuol dire che nessuno ne pagherà le conseguenze, che è tutto quanto come prima, ma che i proclami roboanti che hanno fatto dovranno essere decisamente riconsiderati. Questo era invece un tentativo diverso su un altro piano, su cui però comunque si cerca di allargare sempre di più. In questo l'Italia sta facendo una grossa rincorsa, da paese che storicamente aveva francamente non per parlare bene io della legislazione né dell'Agicom, ma in fondo poi non sembrava impegnarsi moltissimo sul tema della lotta alla violazione del copyright, nel senso che era un paese che comunque non aveva mai adottato per esempio misure molto forti contro le singole persone che si condividono i file, e che andava più che altro a fare blocchi di siti che ospitavano copyright, ma non a intervenire con misure amministrative o penali contro le singole persone, e questo faceva immaginare quindi anche una certa pigrizia nell'azione. Ora, pur continuando a muoversi su questo tipo di linea, quindi quello di attaccare i fornitori di contenuti, si nota molto più protagonismo. Cioè, ricordiamo che è sempre in Italia che si sta muovendo contro tutti quanti i resolver DNS che si rifiutino di eseguire sostanzialmente gli ordini di oscuramento, che è una richiesta tecnicamente assurda, nel senso che il DNS è un'informazione tecnica e non è concepibile che tutti i provider del mondo si adeguino alla legislazione italiana su che cosa è in violazione di copyright, ma sostanzialmente questa è la pretesa del governo italiano, che cerca degli appigli tecnici diciamo nel tema del cosiddetto GeoIP, quindi nell'osservare che siccome è possibile fare questo lavoro, allora deve essere fatto, e non importa se quella che stanno propagando è solamente un'informazione tecnica. Insomma, un rinnovato protagonismo delle autorità italiane nella lotta alla violazione di copyright, che è nient'altro che una lotta a favore della distribuzione di royalty alle case editrici, soprattutto alle più grandi, che si prendono la fetta enorme del totale, ma questa è una storia che già sappiamo. E con questo, quando sono le 22 e 7 minuti primi, andiamo a concludere la puntata del 19 maggio del Dita nella Presa, che vi dà appuntamento a tra tantissimo. Vi diamo appuntamento probabilmente al 16 giugno, perché domenica 26 maggio con ogni probabilità saremo dove invitiamo anche voi ad essere, ovvero alla festa di Radio Onda Rossa, e vari impegni ci potrebbero tener via da questi microfoni persino il 2 e il 9 giugno. Vediamo un po' come andrà, ma quindi potremmo risentirci il 16. Nel frattempo non temete, perché sia questa radio si è occupata di tecnologia ampiamente, quindi per mandare delle ottime repliche, ma persino la nostra trasmissione preferita dai microfoni Radio Blackout, che è Stacca Stacca, ha persino pubblicato i podcast, e quindi noi potremo tornare come un tempo a fare che nelle domeniche di assenza vi facciamo sentire delle voci diverse. E quindi a presto risentirci, un grande abbraccio e buon compleanno Onda Rossa. Ciao ciao. questa è l'ultima traccia dal disco degli Shellac.